faccio una presunta precisazione di mezzo di questa dotazione, di questo mio intervento, che è appunto l'intervento del Sacri Shock, che ha una posizione, come dire, parzialmente diversa, c'è cioè una posizione di attivismo, ha fatto l'introduzione a questo libro con un preciso intento militante, che parte da una constatazione banale di cui parliamo anche nell'introduzione, cioè che la pubblicistica italiana sul commercio del sesso è tra le più povere in assoluto. Ma povere nel senso che ci sono pochissime traduzioni di grossi testi stranieri, anzi io direi unica, una c'è la traduzione di un testo famosissimo di Julian Paul Davidson che si chiama Costituzione, sesso, soldi e potere, che è una pietra miliare del dibattito anglosassone sulla prostituzione. Detto questo, ci sono alcune cose interessanti fatte in Italia, che sono lavori, libri pubblicati da Carla Corso, che sono fondamentali per quanto tendenzialmente autobiografici e non analitici, perché ci raccontano di un mercato del sesso italiano che se no sembra completamente trasparente, e poi una valangata di testi sulla tratta. Quando dico una valangata dico che il gruppo Abele, come dire, bravi anche a farlo, nel senso senza sua critica, il gruppo Abele pubblica per Franco Angelo ogni anno tre tomi grandi così, che monitorano la situazione del traffico della tratta in Italia, che però, dove però nonostante anche alcuni gruppi, alcuni lavori di unità di strada stiano progressivamente negli ultimi anni quantomeno rinegoziando una posizione, diciamo, di negazione della dimensione lavorativa, volontaristica, di agency, quantomeno di negoziazione rispetto a una posizione vittimizzante tout court, però gli investimenti, il che vuol dire anche i soldi pubblici, la ricerca, è stato pubblicato l'ultima cosa, si chiama, un libro che si chiama Corpi Globali, che è stato pubblicato per l'anno scorso per l'Università di Firenze, che vanta nell'introduzione un approccio del tipo noi ci troviamo, in realtà noi pensiamo anche al sex work, e poi alla fine del libro il sex work è perso la terza pagina dell'introduzione. Questo per dire che quando ci è arrivata la proposta Nodoia di introdurre questo libro, questa cosa ci è sembrata veramente un'occasione. Un'occasione per due motivi, perché lei fa, e qua la metodologia non è una cosa da poco, fa un lavoro etnografico e un lavoro di ricerca con molto materiale empirico. Ora, se c'è una cosa che scompare nel dibattito pubblico è la voce di chi lavora in vita di sesso. Non soltanto scompare dai dibattiti pubblici, dai giornali, dalle rappresentazioni, ma appunto scompare nel dibattito accademico. Quindi l'idea di avere un testo che si fondava, come dire, empiricamente esauto ed empiricamente ricchissimo, ci sembrava un'occasione non da poco. Altra cosa che ha mai accennato nel corso dell'introduzione del suo intervento è l'idea che Bernstein ha un posizionamento di attivismo estremamente chiaro. Posizionamento di attivismo, chiaramente questo non vuol dire che l'abbiamo fatto soltanto perché era amica nostra, però il fatto di sapere che il suo percorso aveva attraversato quel movimento, diciamo, di diritti delle prostitute di San Francisco, nato negli anni 70, che è stato l'avanguardia e ha completamente rotto gli schemi sul lavoro sessuale, e aver fatto di queste relazioni una fonte di informazione e una fonte di, appunto, di aver ceduto la parola, no? Di aver usato il testo anche per cedere la parola ad esperienze che sennò occupano una posizione abitualmente marginale, ci è sembrato un elemento metodologicamente politicamente estremamente significativo. Detto questo, e riprendendo un po' di cose che sono state dette, poi perché noi, come penso molti di voi sapranno in sala, ma siamo nati molti anni fa aprendo un sex shop per donne, quindi che leggendo la sessualità si può leggere la politica, ci crediamo parecchio, perché leggendo la sessualità si possono leggere le trasformazioni del sociale, ci crediamo molto e abbiamo a modo nostro, in modo interno, cercato di tenere insieme queste due dimensioni della nostra storia. E abbiamo iniziato a occuparci di prostituzione per due motivi, uno, diciamo, strutturale e riflessivo, e uno invece relazionale. Quello strutturale era che, come diceva mai adesso, raccontando quest'ultima nota di Bersa, anche nella pedice metodologica, racconta, fa quello che si fa nel dottorato, no? Scrive una pedice metodologica dove ti racconta come ha fatto le cose. Però dopo averti raccontato come ha fatto le cose in termini, come dire, rispondendo al dibattito della disciplina, quindi che tipo di osservazioni ho fatto, se ho partecipato o non ho partecipato, che è, come dire, la risposta accademica, ti dà invece poi una risposta politica, no? Quindi alla risposta alla domanda accademica, quanto è stata partecipante la tua osservazione, risponde dicendo non l'ho stata perché non pensavo che partecipare mi avrebbe offerto delle conoscenze, degli elementi maggiori di quelli che ho ottenuto dal modo in cui ho fatto l'etnografia, e poi ti risponde invece dicendo: oltre alle regole della disciplina ci sono le regole del genere, cioè il mio posizionamento come ricercatrice che si occupa di prostituzione non deve rispondere soltanto alle regole della disciplina, cioè dimmi quante rigorose sono le norme di campo, fammi sapere quanto tempo sei stata sul campo, ma un scandagliamento della sua stessa sessualità. E si rifà a un articolo di una simpatica ricercatrice americana che si chiama Lynn Chancer, che ha scritto un articolo a metà degli anni 90, che in questa famosa guerra che citava prima Maia, su cui vorrei ritornare, è stato una pietra miliare, che cercava di fare, che iniziava così: voi immaginatevi una ricercatrice, una giovane dottorata, dottoressa di ricerca dell'Università della California, che va all'ASA, l'ASA è l'American Sociological Association, che è sostanzialmente il mercato accademico americano, che una volta all'anno si riunisce e tu presenti e vai a cercare lavoro, no? Vai a cercare, a presentarti, a cercarti un postdoc, insomma, a vedere come può andare la tua carriera accademica. E si presentasse questa ricercatrice che si siede al tavolo, fa una presentazione dove ti racconta un'etnografia di 4 anni, ti presenta dei dati incredibili, ha fatto un lavoro bellissimo e ti dice che si è costituita per 3 anni, che ha dato i soldi che ha guadagnato in beneficenza, che è il problema dell'etico dell'università americana su che cosa fai con i soldi che guadagni se fai etnografia in contesti retributivi, che quindi dal punto di vista formale è a posto, e che come dire, ha fatto la prostituta per 4 anni. Ora, questa cosa evidentemente, penso che nessuno di noi avrebbe dei dubbi sul fatto che questo sicuramente non gioverebbe alla sua carriera accademica, cosa che dice la stessa Bersa, tra gli elementi che io ho preso in considerazione nel dire, oltre a presentare una serie di argomentazioni personali, cioè dire era una cosa che io, come dire, di cui io non mi sentivo, e quando mi sono trovata in situazioni in cui avrebbe potuto succedere ho fatto un passo indietro, però la, come dire, le regole, le domande che mi sono posta sono state anche, avrei, come dire, evaso un universo simbolico di genere estremamente preciso, e sarei caduta, anzi mi sarei volontariamente tuffata in quello che è lo stigma della puttana. E lo stigma della puttana è una di quelle cose che, nonostante, come dire, si parli di stigmatizzazione per chi lavora nell'industria del sesso, invece lo stigma della puttana è, come dire, un archetipo normativo della femminilità delle donne tutte, indipendentemente dal fatto che per lavoro facciano o non facciano le prostitute. C'è una normazione e un controllo, un disciplinamento, no? di come puoi gestire la tua sessualità. Cioè, basti pensare banalmente al fatto che quando si parla si fa riferimento a una donna che ha molte relazioni sessuali, nel linguaggio comune la parola puttana e varie versioni eventuali sia estremamente utilizzata, mentre non esista il corrispettivo maschile, cioè, e quando esiste è un corrispettivo in qualche modo prestigioso, cioè Don Giovanni o Casanova, non soltanto, ma anche proprio, come dire, che fa riferimento a tutto questo. Per dire che occuparsi di prostituzione non vuol dire soltanto occuparsi di altro da noi, o non è stato per il sexy shop occuparsi di qualcosa che è altro da noi, ma cercare di mettere le mani in un qualche modo, combattere quello stigma della puttana a cui noi stesse siamo quotidianamente sottoposte. Quindi ci siamo trovate a partire da questa valutazione e poi da una serie di connessioni diretti, che è il motivo, che sono i motori con cui la politica va avanti, no? E che in un qualche modo ci ricordano anche in parte l'esperienza che racconta Bersa nel libro, cioè il fatto che di aver incrociato movimenti e gruppi che in Italia, dal movimento intersessuale al codice promano al comitato per il civile delle prostitute, che faticosamente in Italia, sicuramente più che negli Stati Uniti, però negli ultimi 25 anni hanno tentato di portare una parola pubblica di chi lavora in queste industrie, di farla di darle, di creare uno spazio di agibilità politica reale. Iniziando a fare questa cosa, e questo cerco di ricollegarmi un po' alle cose che sono state dette da alcune di voi su questa famosa guerra, no? Questo dibattito McKinnon vs Scarafagna, che chiaramente non, però di questo dibattito accesissimo, che non è soltanto un dibattito accademico, ma è stato un dibattito militante, cioè è stato un dibattito dell'attivismo femminile e del femminismo americano fortissimo, in cui noi, come Sexy Shop, dico vuoi o non vuoi, ci siamo poi ritrovate a confrontarci, no? E ci siamo ritrovate a confrontarci in un qualche modo, il confronto con queste due polarizzazioni di posizione è in realtà poi è un po' la chiave di lettura che vorrei usare per poi raccontarvi due o tre cose che Berkman solleva. Ce ne sono 2000, però 2-3 che mi sembrano particolarmente significative per iniziare una riflessione sul sex work. Quindi, se da un lato c'era questo movimento abolizionista, abolizionista vuol dire letteralmente, cioè l'abolizione della prostituzione, che un movimento femminista estremamente agguerrito, ma cioè la prima assemblea del 1972 si sono menate, in quella dell'87 in casa sono finite lanciate sui sedi, cioè per dirvi che non era un confronto proprio esattamente tranquillo, no? Era proprio un confronto di una radicalità incredibile, perché nella posta in gioco c'era una definizione, cioè non c'era la definizione della prostituzione, c'era la definizione di ben altro, no? Quindi una definizione della legittimità della sessualità, cioè la legittimità della sessualità, del potere e di dove sta la soggettività in mezzo a questi due elementi. Cioè questa era la battaglia che le femministe si sono fatte e che noi in qualche modo, io che mi sento dentro a questo dibattito, penso che è la battaglia che, come dire, conducono tra di loro le cosiddette abolizioniste e quelle che vengono chiamate femministe pro-sesso, pro-sesso. In tutto questo non ci dimentichiamo, e questo mi sembra un debito di riconoscenza notevole, che tutto questo femminismo pro-sex, che poi nel corso degli ultimi anni è stato parte soprattutto dall'Accademia, è diventato libri, in realtà nasce negli anni 70 dalle prostitute stesse. Cioè le prime che hanno, come dire, ribaltato l'immaginario sulla prostituzione, vittimizzante, definitorio, identitario, cioè sei una prostituta, non fai la prostituta, no? Quindi un'immagine della prostituzione estremamente definitoria, sono state le prostitute stesse, e la California di cui parla Bernstein è in assoluto il terreno, è stata la nascita insieme a New York di Coyote, Colloquio Tired Ethics, che vuol dire levatevi dalle scatole voi la vostra etica vecchia e vecchia e stanca, che è questo gruppo che è stato appunto capitanato da queste due prostitute che noi abbiamo avuto l'occasione di conoscere anni fa a Bruxelles, in occasione di una conferenza europea su sex work, e qualcos'altro a New York con una, però come dire, negli anni 70, e fecero due operazioni, ne fecero molte, mi concentro su una perché mi sembra interessante quando tu dicevi all'inizio partiamo dal termine, no? Quindi appunto da chi si era inventato il sex work, no? E da dove nasce? Questa Carol Lee, detta anche Carlo Parlott, 200 kg di donna, una simpatia incredibile, californiana, guerrettissima, che alla fine degli anni 70 fa una cosa bizzarrissima, cioè le femministe le stavano detestando, cioè che c'era veramente un conflitto aperto, no? E lei prende una delle cose più femministe in assoluto, cioè la teoria di Markov sul linguaggio, che era quella, era una teoria femminista appunto della metà degli anni 70, che diceva per poter rinominare, per poter cambiare il mondo, devono poterlo rinominare, devono poterlo riscrivere con altre parole, perché finché avrai le stesse parole non potrai scrivere un'altra storia. E lei, questo lo dice in un articolo che ha scritto molti anni dopo, lei dice, vabbè, ma sai cos'è? Che io, come dire, la prendo sul serio. E non vuol dire soltanto prendo sul serio lei come studiosa, ma prendo sul serio il femminismo. perché queste stesse lavoratrici del sesso definiscono loro stesse e utilizzano all'interno della loro narrazione delle parole chiave che sono le parole chiave del femminismo: l'autodeterminazione prima di tutto, cioè l'autodeterminazione di sé, della propria sessualità, delle proprie scelte relazionali, lavorative. E quindi prende l'acqua sul serio e si inventa la parola sex work, dicendo: stiamo cercando una parola che non ha vergogna. Quello che vogliamo è una parola senza vergogna. E quindi utilizziamo la parola sex work, che si libera di un'eredità storica, sia del termine puttana e a sé affini, sia del termine prostituta, che per quanto più educato, però si portava dietro più o meno la stessa storia, e insiste su due punti: sulla sessualità e sul lavoro. E fa un passaggio ulteriore, cioè mentre produce un'ulteriore contrapposizione, cioè mentre un dibattito femminista leggeva la Costituzione, quello abolizionista diceva: non siete sex worker, voi siete sex objects, no? Cioè non si può, nessun rapporto di prostituzione può essere tale, nessuna interazione sessuale, se a pagamento, può essere, come dire, comportare la presenza del soggetto, ma è un'oggettificazione tout court. Qualcuno, Catherine Berry, diceva, è come un filtro, ma proprio dal punto di vista teorico. Invece le lavoratrici del sesso dicevano, primo, dicevano una cosa provocatoria allora, ma molto interessante anche rispetto a questo discorso del cambiamento, delle trasformazioni della sessualità nel mercato contemporaneo, cioè noi non siamo sex object, noi siamo sex experts. Cioè rivendicavano una competenza e una, come dire, l'idea che nel vendere sesso non ci sia un mettere sul mercato la carne, ma mettere sul mercato una competenza, un'expertise relazionale rispetto relativa alla sessualità estremamente diversa. Altre due o tre cose che vorrei dire su cosa che solleva il libro, che sostanzialmente fa, è un libro, ci sono dentro un sacco di cose, è un libro veramente denso, no? Cioè si potrebbe, però quello che ti offre è una demistificazione, cioè ti offre degli elementi di demistificazione di una serie di stereotipi sul mercato del sesso che non sono soltanto di immaginario, ma sono proprio, quindi, di cose di gente che la gente prende per vera. Una cosa che la gente prende per vera e su cui c'è pochissima riflessione è la questione del potere. Cioè, in una relazione di sesso pagamento, chi vende sia necessariamente, cioè ontologicamente, in una posizione di sfruttamento. Leggendo i testi di Bernstein, chiaramente non solo i suoi, ma cioè, cioè anche parlando con donne che fanno, facendo live con donne che si prostituiscono, l'immagine che ti rimandano di questa come dire, idea del potere come, come monolitico, no? Cioè, noi, come dire, è bizzarro perché è un quel momento storico in cui non si fa altro da parecchi anni di parlare della fluidità del potere, della biopolitica del potere, della complessità del potere, e improvvisamente in un rapporto di sesso a pagamento il potere diventa una cosa che sta lì, sta saldamente nelle mani del cliente, e la prostituta dall'altro lato, come dire, non ha nessun margine, no? Leggendo il libro di Bernstein, invece, quello che mi ci resta è il fatto che il potere è una cosa complessa e che dentro, come in ogni relazione, in una relazione di scambio di sesso per denaro, il potere è fluido ed è come dire, stabilito da una molteplicità di fattori che non sono riducibili a maschio o femmina. Come diceva Maya prima, la questione è i concreti posizionamenti delle persone, le possibilità di, per esempio, negoziare l'utilizzo del profilattico, avere un contesto di relazioni per cui sai che hai degli amici che lavorano da casa di fianco, la possibilità di cioè una serie di elementi che rendono ogni interazione di sesso a pagamento potenzialmente ogni relazione con un potere assolutamente variabile. E su questo vorrei collegarmi alla domanda che faceva Raffaella all'inizio sulla questione dell'autenticità vincolata, perché penso che questo sia un elemento, un'altra delle cose che il libro di Bernstein, guardando la questione dell'autenticità vincolata in termini micro, aiuta a sfatare. Cioè l'autenticità vincolata è una competenza. cioè la capacità di costruire autenticità e di vendere autenticità è uno degli elementi che, come dire, che fanno, come dire, che rendono possibile a una donna che si prostituisce, e in questo anche a una trans e anche a un uomo, cioè è, come dire, il rapporto prostituzionale è un rapporto fittizio, cioè che si gioca su basi fittizie. Fittizie nel senso che è temporale, di finzione, no? E allo stesso tempo è un rapporto dove, se non so se avete mai, probabilmente no, comunque vi consiglio di frequentare i siti dei clienti, perché sono un mondo interessante. Ce n'è uno molto famoso che è internet.com, dove potete trovare il mondo della prostituzione. In Italia c'è puttaniere.com, lo chiudono a fasi alterne, però è uno di questi siti dove tu, per esempio, dici: guarda che se tu vai a Piacenza, guarda da camionisti, se te vai a Piacenza, quarto lampione sulla sinistra, sulla strada statale, cioè ti trovi, no? Ora, la cosa può fare orrore in termini assoluti, però leggerci dentro è interessante, perché quali sono le qualità di una prostituta, cioè quella che viene cercato, no? È chiaro che ci sono alcuni elementi per cui quello che viene ricercato è il sesso, per cui si sembra spesso che nel sex work la dimensione del sex sia la dimensione predominante, che si mangia tutto il resto, no? Mentre invece molto spesso c'è una dimensione di cura, relazione, affetto, in inglese si chiama la girlfriend experience, cioè clienti che cercano un'avventura con una donna che possono, come dire, interpretare e vivere come fidanzata. Quindi in questa dimensione tra, appunto, sex work, probabilmente bisogna anche un po' ridefinire, no? Quale dei due termini è più pesante, no? Perché nell'idea generale, il problema grosso è la sessualità, e appunto se fai sesso con qualcuno a pagamento stai vendendo te stessa, no? Ed è questa dimensione del sex che rende problematica, prende problematici i rapporti di sesso commerciale. Quando, tanto per dirne una, se per esempio si perdessero sul serio le donne che ci lavorano, che ti dicono: guarda, per te sarà pure così, ma per me no, cioè già questo sarebbe un passo avanti, no? Cioè garantire
sempre quello che vuole solo sesso, che quello che vuole anche parlare.
Esatto. E poi dico un'ultima cosa, poi sa che forse devo chiudere. Vorrei dire un'ultima cosa sulla questione della scelta, che è veramente un'altra cosa annosa, la questione del sex work, nel senso che quando si parla di prostituzione c'è, come dire, un'idea, anche questo dibattito di cui vi parlavo, ma noi abbiamo presentato per molti anni, un altro dei motivi che sono veramente contenti di aver scritto questa introduzione è stato liberarci di Nico Pablo di Victim, che era un video che portavamo in giro da 3 anni per parlare di prostituzione, quindi adesso c'è temporaneamente tua, e come dire, ci sentiamo meglio, quantomeno possiamo. Esatto. Però una domanda che veniva fuori in maniera molto, come dire, molto diffusa in tutte queste presentazioni, che erano poi occasioni per parlare di prostituzione, era la questione della scelta, cioè ma una donna può davvero scegliere di prostituirsi, no? Cioè che a noi ci sarebbe sembrata veramente una domanda apposta, nel senso che bisognerebbe, cioè per, come dire, ragionare su questa domanda, bisognerebbe, o si sceglie un approccio di tipo, alla scelta di tipo liberale, cioè ci sta una donna in piedi su un monte con 100% delle possibilità intorno, senza nessuna costruzione, che dice: fuck, sì, io voglio lavorare in TV show, e cammina dritto verso la sua scelta, no? Detto questo, poi le persone stanno, le donne e gli uomini, in contesti, come dire, stanno in, come dire, radicati in contesti materiali, simbolici, di aspettative su loro stesse, di problemi di reddito, di migrazione, di natività, cioè ci sono una serie di condizioni. Ma questo non può voler dire che queste condizioni ti impediscono di fare scelte, cioè non può voler dire che ci sono delle scelte che valgono più di altre, quindi delle scelte che possiamo considerare scelte, ma delle scelte che sono un po' meno scelte, no? Esatto, come fare la badante, quindi quella, perché non c'è di mezzo la sessualità, tra l'altro. No, è
cioè la cura, le cose.
Sì, no, ma la sessualità nel senso. Quindi si chiede alla prostituzione un regime di eccezionalità. Cioè si chiede alla prostituzione quello che non si chiede a nessun altro lavoro. Cioè a me me l'hanno chiesto quanto quanto sono contenta di fare la schiava in università per 950 euro al mese. No, io potrei dire che me lo sono scelto al 100%. Le persone che sono in questa sala potrebbero dire che hanno fatto una decisione, che le loro scelte lavorative ed esistenziali sono frutti di una scelta al 100%, che ne sono soddisfatti, che... cioè i margini sono margini di negoziazione. Allora, la questione è perché ci sono delle cittadinanze, appunto, delle condizioni di cittadinanza che ti permettono di rivendicare questa scelta, no? E delle condizioni come quella di lavorare al mercato del sesso che annullano improvvisamente, cioè fanno sparire così dal cappello. Chiudo dicendo che questo annullamento, cioè la vittimizzazione, è una vittimizzazione strumentale alle politiche, perché cioè, le vittime fanno molta meno paura dei soggetti. Cioè vittimizzare qualcuno significa sottrarre, metterlo in una posizione di assistenza che gli sottrae la possibilità di essere titolare di un dibattito. Quindi, come dire, sottrarre anche alle donne in Italia, in particolare alle donne migranti, che sono sicuramente nella posizione più ambigua del mercato del sesso, anche se non tutte sono in condizioni di traffico e sfruttamento. Cioè, quindi vittimizzare la donna migrante sulla questione della tratta, poi tutti si dimenticano che c'è Schengen e che quindi non c'è nessun altro modo per migrare legalmente in Europa, per dire le contraddizioni, per cui tu vittimizzi invece di accogliere come soggetto. Accogliere come soggetto significa riconoscere diritti, riconoscere parola nello spazio pubblico, significa poi fare un processo che speriamo, quello che ci auguriamo, si porti dietro un processo di divenire cittadine, cittadinanza piena.
Insieme a tantissimi sulla questione del femminismo mi piacerebbe anche intervenire, però siccome preferisco dare la voce a chi ci ha ascoltato finora e aprirei il dibattito. Chi è che vuole intervenire? Chi se la sente?